Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione di oggi della Radio Vaticana. I titoli: notte di bombe russe sull'Ucraina, 3 morti a Kiev. Oggi vertice europeo in Moldavia. Il Papa ringrazia i giovani ucraini e russi che vivono da fratelli nell'associazione Rondine. Siano esempi per i politici. Non c'è pace per il Sudan, l'esercito ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati per la pace con le forze paramilitari. Sono le 8:39 secondi, proprio in questo momento. Buongiorno a tutti da Alessandro Guarasci. Dunque, la guerra tra Ucraina e Russia fa registrare un'altra notte di bombardamenti e vittime sul territorio di entrambi i paesi. Intanto la diplomazia sembra dare un'accelerata sulla possibilità di avviare trattative tra i due contendenti. Il servizio di Giancarlo Lovella.
Bombe su Kiev e bombe sulla regione russa di Belgorod. Il nuovo attacco delle forze di Mosca sulla capitale ucraina ha causato 3 morti, tra cui 2 bambini, e 14 feriti. L'allarme antiaereo è risuonato anche in altre 10 regioni. Pienamente operativa la difesa di Kiev, che avrebbe neutralizzato gran parte degli attacchi russi, secondo quanto riferito dai vertici militari ucraini. Stesso scenario nel territorio russo di Belgorod, dove si contano 2 feriti. Le truppe ucraine hanno pesantemente bombardato per circa un'ora la città, già da diversi giorni nel mirino dell'artiglieria, mentre le autorità russe hanno annunciato l'intenzione di evacuare tutti i minori dal distretto che è situato al confine con l'Ucraina. Intanto stanno per arrivare nuove forniture di armi americane a Kiev, e sul fronte diplomatico imminenti riunioni fanno sperare in un possibile negoziato, ma spiccano le parole del presidente francese Macron. Esiste una sola pace duratura, ha detto, ed è quella che non prevede cessioni di territorio o tregue momentanee.
E ha fatto crescere la tensione il primo bombardamento che 2 giorni fa ha colpito la città di Mosca, per il quale Kiev si è dichiarata non responsabile. Intanto si profila un possibile summit a luglio tra l'Ucraina e i suoi alleati sul piano di pace. Diego Laudato ha chiesto ad Aldo Ferrari, docente della Ca' Foscari di Venezia, cosa dobbiamo aspettarci in questa fase del conflitto.
Inviare droni sì nella capitale rappresenta evidentemente una sfida fortissima da parte dell'Ucraina alla Russia. Non credo che sia possibile pensare a un non intervento di Kiev in questa azione, e che, essendosi impegnata a non farlo con gli alleati occidentali, evidentemente ha interesse a tenere basso il profilo.
C'è ancora spazio per la via diplomatica?
Lo spazio c'è sempre stato. Il problema è che da parte russa c'è una maggiore disponibilità, in quanto la Russia sarebbe disposta a trattare mantenendo i territori occupati, cosa inaccettabile da parte ucraina. Una delle due: o prosecuzione della guerra a oltranza, oppure una tregua basata sull'accettazione dell'attuale situazione sul campo, cosa però non gradita all'Ucraina e ai suoi sostenitori.
E al termine dell'udienza generale di ieri in piazza San Pietro, il pontefice, dopo un pensiero ancora una volta alla cara e martoriata Ucraina, ha salutato i ragazzi dell'associazione Rondine, cittadella della pace, che operano proprio in Russia e in Ucraina. Ascoltiamo le sue parole.
Il vostro esempio possa suscitare proposte di pace in tutti, anche in coloro che hanno l'impossibilità politiche. E questo ci deve portare a pregare di più per la martoriata Ucraina e essere vicino.
E in piazza con i giovani di Rondine, cittadella della pace, c'era anche il vescovo di Arezzo, Monsignor Andrea Migliavacca. Il suo commento al microfono di Federico Piana.
Viene in mente su questo tema, e anche tenendo presente il metodo Rondine, un richiamo che fece anni fa il cardinale Martini, arcivescovo di Milano. Lo disse proprio durante una veglia per la pace in una delle situazioni critiche di difficoltà e di problematicità a causa della guerra. Fece una grande veglia nel Duomo di Milano con i giovani, dove richiamò l'importanza di stare in mezzo, perché è chiaro che in ogni guerra c'è chi ha iniziato e chi ha subito, ci sono violenze da una parte e dall'altra, c'è il difendere dei diritti di qualcuno rispetto agli altri, ma, ricordava il cardinale Martini, si fa la pace non mettendosi dalla parte di uno rispetto all'altro, ma si fa la pace stando in mezzo, perché stando in mezzo e in qualche modo aprendo le braccia si costruiscono ponti.
E in Kosovo il premier Albin Kurti si è detto pronto a considerare la possibilità di indire nuove elezioni nel nord del paese a maggioranza serba, ma devono cessare, ha detto, le violenze dei giorni scorsi. Kurti ha anche definito sorprendente la reazione degli Stati Uniti, che hanno minacciato contraccolpi nelle relazioni bilaterali tra i due paesi. Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato l'accordo bipartisan per aumentare per 2 anni il tetto del debito in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Janet Yellen come scadenza per evitare il default finanziario. E non c'è pace per il Sudan, squassato da circa 1 mese e mezzo di scontri tra fazioni militari. Ieri l'esercito sudanese ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati per la pace con le forze paramilitari dell'RSF, mediati da Stati Uniti e Arabia Saudita. La tregua temporanea viene ancora violata nella capitale Khartoum e gli sfollati hanno superato 1 milione di unità. Marco Guerra ne ha parlato con Luca Mainoldi, africanista dell'agenzia Fides.
Il punto nodale dello scontro chiaramente nella capitale Khartoum, dove l'esercito, che in teoria è più forte, dovrebbe avere il controllo della situazione, ma invece queste milizie riescono ancora a tenere in mano dei punti strategici della capitale, anche perché loro hanno una formazione più adatta alla guerra, diciamo, in città, alla guerra di guerriglia rispetto all'esercito regolare.
C'è il rischio che si cronicizzi e diventi una guerra civile?
Certo, perché soprattutto la milizia, la RSF, appunto alla base in Darfur, ci sono dei segnali che hanno iniziato ad armare, diciamo, le popolazioni locali, più che altro la loro base, diciamo, chiamiamola così, etnica. È chiaro che poi c'è il rischio che anche dall'altra parte l'esercito, che a sua volta ha un suo nucleo duro o regionale, possa armare, diciamo, le popolazioni che gli possono essere più fedeli.
Proteste in tutto il Brasile sul controverso disegno di legge che rischia di impedire alle popolazioni indigene il diritto a ottenere titoli di proprietà fondiaria. Silvonei José Proz, caporedattore della redazione brasiliana di Radio Vaticana, Vatican News, spiega a Sofia Ruda quali sono i danni maggiori per i popoli nativi che si vedono così limitati nel possesso dei loro territori.
Sappiamo perfettamente che i nostri indigeni sono quelli che curano la natura brasiliana, no? E loro per natura sono anche popoli nomadi. C'è una forte pressione, perché le manifestazioni anche in Brasile di che questo progetto di lei non passi adesso al Senato, ma che si guardi un po' anche i diritti dei nostri indigeni di avere il suo pezzo di terra, avere la sua terra e avere, insomma, la demarcazione di questo riserva, che per loro significa vita.
Quali sono le prospettive nel medio-breve termine? Ci saranno altri scontri? Saranno gravi?
Io prevedo che possa continuare, esattamente perché si alza la pressione, perché difendono la vita dei nostri indigeni, la terra, il possesso della terra, ma allo stesso momento c'è una parte economica del Brasile che difende che la terra deve essere utilizzata anche per il progresso della nazione.
In Italia il governo ha presentato alla Camera un emendamento al decreto della pubblica amministrazione che sottrae al controllo della Corte dei Conti tutte le spese dei fondi del PNRR, protesta dell'opposizione. Lo studio e la preparazione suscita un interesse e ammirazione, ma è la coerenza della vita cristiana ad attirare, lo ha detto il Papa all'udienza generale di ieri, riferendosi alla missione di Matteo Ricci, che 500 anni fa, vincendo difficoltà e pericoli, riuscì a entrare in Cina e ad annunciare la fede cristiana. Adriana Masotti.
Il desiderio di Matteo Ricci era di annunciare il Vangelo in Cina. Dopo Francesco Saverio, nessun altro gesuita era potuto entrare nel grande paese asiatico. Ricci riuscì nell'impresa, ma quale lo spirito della sua missione? Il Papa afferma.
Lui ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava.
Ma ad attirare le persone, afferma Francesco, era la sua coerenza di vita, fatta di preghiere e di carità.
E questo tocca a tutti noi cristiani che siamo evangelizzatori. Io posso dire il credo a memoria, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con questo, non serve a nulla.
A Allora è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Dunque, da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci in redazione, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.